Muy buena jornada. Tre piccoli punti iniziali. Il primo dall'ultima strofa dell'inno allo Spirito Santo. Il Padre, tu rivelaci, e il Figlio, l'Unigenito. La rivelazione del Padre nel Figlio, la rivelazione del Figlio generato dal Padre, diciamo un po', almeno, sta al centro, al cuore. Ma riprendo questo perché voglio fare una sottolineatura. Come nei processi di vita avviene questa rivelazione del Padre, del Figlio, in tanti modi, lo sappiamo, anche nell'opera pastorale stessa. Quindi siamo tutti protagonisti, partecipi, con i nostri limiti, di questa grande continua rivelazione, che è la gioia del Vangelo, in fondo. Ma c'è una esperienza umana in cui maggiormente si rivela chi è e com'è il Padre e chi è e com'è il Figlio, perché è venuto, perché il Padre ce l'ha donato. Ed è l'esperienza che ci riguarda tutti, perché è l'esperienza di tutte le nostre fragilità. Quando in un modo o in un altro ci accorgiamo di sperimentare fragilità, lì è il luogo, lo spazio vitale, esistenziale, in cui di più il Padre e il Figlio insieme si rivelano, ed è l'opera dello Spirito. Questo dal canto del Veni Creator. Secondo punto, simile, ma che avevo pensato prima, come risonanza dal salmo diretto delle lodi di questa mattina. Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto. Vale per tutti, vale per tutto, colpe piccole e grandi. Dove si scioglie questo rapporto per cui davanti a te, o Signore, sono poste le nostre colpe, anzi, tu stesso le poni, secondo l'espressione del Salmo, davanti a te, e le fai venire alla luce. Ma che cosa accade dopo? Accade che si può accedere all'esperienza del perdono. I nostri peccati occulti sono invece alla luce del tuo volto, ma dal tuo stesso volto viene la misericordia che ci raggiunge nelle nostre fragilità. E qui sta la Chiesa come sacramento di salvezza, come segno di riconciliazione, anche sacramentale, come sappiamo, anche della nostra stessa diretta esperienza. Ma il motivo per cui volevo condividere questa risonanza è dentro la Chiesa, ed è grazie alla dimensione anche sacramentale, soprattutto sacramentale, cui possiamo passare, incontrare il Signore, il suo volto, e che la stessa fraternità Sì, è uno dei punti su cui man mano così dobbiamo tornare, come l'altro della preghiera, la stessa fraternità, quindi la stessa reciprocità, perché fraternità è reciprocità, non siamo gli uni accanto agli altri, essendo fratelli, sorelle, ecco, ma siamo in una, costituiti in una reciprocità, dalla fraternità nelle famiglie, dalla fraternità nelle comunità, eccetera. Ecco, c'è qualcosa che delle nostre fragilità, delle nostre debolezze, viene o deve venire alla luce anche dentro questa reciprocità. E questa reciprocità allora è il farsi vicino a noi. Sempre perché il Signore anche sacramentalmente perdona. Ecco, di questa opera di misericordia, di purificazione, di comprensione, di perdono, ecco, la fraternità come reciprocità assume questo significato, questa dimensione. Ed è una dimensione particolarmente delicata, particolarmente bella e particolarmente ricca di speranza. E appunto la reciprocità dona questa dimensione di perdono, che non è il perdono sacramentale, ma è il perdono della fraternità, in cui si esprime proprio la reciprocità. Tu mi appartieni. Tu sei parte di me, non sei solo di fronte a me, accanto a me, vicino a me. Ecco, questi sono due dei tre punti. Vedete che alcuni sgorgano proprio così, da circostanze anche spicciole, dall'incontro tra la vita e la preghiera. La preghiera che ci offre la Chiesa, compreso questo salmo ovviamente, incontra, intercetta la nostra vita. Certo, non tutto ci colpisce allo stesso modo, ma c'è quest'opera continua. Il terzo punto è molto più semplice, sta nella linea di quanto dicevo all'inizio ieri sera, dove ho indicato un punto da tenere sempre presente, il rapporto della gioia col Vangelo, del Vangelo con la gioia, uno genera l'altro, uno attesta l'altro, ecco, e questo deve essere costante, no? Magari attraverso non sempre, spesso anche qualche recupero, ecco. Però è fondamentale. Poi dicevo, gli spunti sono tanti dentro il testo dell'Evangelii Gaudium, e emergeranno o non emergeranno. Non svolgiamo alcuni temi, non svolgiamo relazioni, lezioni in merito a questo, esercizio spirituale. Bene, in questo esercizio spirituale, ecco il punto che aggiungo come terzo questa mattina e come ulteriore introduzione oltre i due aspetti di ieri sera, è che nel tessuto, almeno per quello che io ho colto, nel tessuto della Evangelii Gaudium si richiamano continuamente contenuti di specifico significato spirituale, ma anche contenuti, temi, capitoli, paragrafi, no? Che aiutano a interpretare il lavoro pastorale e anche, e sono molto forti in questo senso, ma anche nel senso pastorale sono molto forti, ma anche per quanto riguarda gli aspetti sociali, civili, perfino politici, nel senso grande di questo termine. Ecco. Ci sono paragrafi molto densi, numerosi anche, che mostrano come a livello sociale, a livello culturale, a livello civile, bisognerebbe comportarsi. Ecco. Ma queste diverse dimensioni sono strettamente legate. Noi stiamo sul versante più spirituale, ecco, ma sarà bello, lo suggerisco, poi non so quanto riuscirò a spiegarlo, ma suggerisco che sarà bello, sarebbe bello, magari l'avete già colto molto di più di me, anche voi. Quindi vedere come c'è una fecondità di un dinamismo spirituale che sorregge, rende possibile, esige e vivifica anche le dimensioni, le componenti sociali, civili, culturali, eccetera. Ecco. Certo, non potremo trattare tutto questo, però c'è questo continuo richiamarsi in questo continuo scambio tra le diverse dimensioni, ma riportando comunque sempre molto alla radice, dove sgorga la scintilla originaria, quella da cui viene tutto il processo storico, personale, comunitario, familiare, ecclesiale, eccetera. Tutto viene irradiato, illuminato da lì. Entrando adesso nel vivo di questo cammino, procederò per punti, e li ho segnati proprio come punti, come punti ulteriori, come ulteriore livello di lettura, dopo le sottolineature, dopo le annotazioni, cioè punti. A ognuno di questi punti si può dedicare moltissimo, come tempo, come attenzione, ma si possono anche semplicemente focalizzare e dire facciamo che stia questo. Ecco, se sta, riempirà le mie giornate. Se sta, motiverà la mia preghiera, dico mia, nostra. Ecco. Se sta, reggerà anche la nostra fraternità. Ecco, lavoriamo sempre in questa, teniamola sempre presente. Coloro che si lasciano salvare da lui, siamo al primo paragrafo dei tanti paragrafi della Evangelii Gaudium, sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Tutte esperienze queste, che sono per un verso legate alla nostra stessa fragilità, in ciascuno si manifesta in modo diverso. Ma nessuno ne è esente, ma tutto questo viene superato non una volta per sempre, ma con un processo che si rigenera continuamente, per cui peccato, tristezza, vuoto interiore, isolamento non ci appartengono, non sono il segno distintivo dell'essere credenti. Sono il segno della nostra fragilità, ecco. Di quello che sappiamo di non voler essere, di non dover essere, ma con cui facciamo i conti. E chi è che ci libera da questo? E ci libera il Signore Gesù. Il Vangelo, e quindi la gioia del Vangelo, è proprio una dimensione che scaturisce dalla certezza che un altro ci libera, un altro mi libera. Un altro non da solo, ma come principio fondamentale, come l'unico salvatore che nella sua Chiesa, tramite la sua Chiesa, e nella Chiesa attraverso tutte le forme di fraternità, continua quest'opera, questo processo di libertà. quanto più cresce e tanto più c'è questa esperienza della gioia, anche come lode del perdono, richiesto, ricevuto, quello sacramentale, quello fraterno. Papa Francesco indica subito che abbiamo la responsabilità di una nuova tappa evangelizzatrice, marcata, dice, da questa gioia e capace di generare e sostenere vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. Se è focale il rapporto tra la nostra fragilità e l'opera di liberazione che il Signore Gesù compie, tutto questo poi si deve dilatare, si deve mostrare a tutti i livelli, in tutte le forme. E mentre si offre il dono della gioia, e mentre si cerca di mostrare da dove scaturisce, come diventa possibile, c'è anche da parte del Papa una grande capacità di lettura della situazione, cioè di quali sono anche le cause o le cause preminenti che, senza che noi lo vogliamo, senza che si metta in programma, senza che se ne faccia un proposito, però sono cause che a poco ci prendono. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice e opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri, prima ancora di un piacere sbagliato, di un piacere senza senso, cioè una ricerca malata di questi stessi piaceri superficiali. E c'è un'affermazione molto forte che dovremmo considerare molto chiaramente. Quando la vita interiore si chiude nei propri interessi, non c'è più spazio per gli altri. E dice anche che cosa vuol dire questo. Non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio, non si gode più della dolce gioia del suo amore, non palpita l'entusiasmo di fare il bene. Guardate come è anche descrittivamente molto preciso, molto circostanziato. Allora noi dovremmo intercettare per passi ulteriori di ciascuno, di tutti insieme, come siamo noi dentro questo mondo. Anche i credenti corrono questo rischio, certo e permanente, a tal punto che gli stessi credenti non colgono questo rischio, non si accorgono di quanto manca nella loro vita perché sia una vita evangelica. E qui è interessante perché Papa Francesco indica anche alcuni sintomi che sono come spie rivelatrici di qualcosa che non funziona nell'organismo vitale della Chiesa e nell'organismo vitale della vita spirituale di ciascuno di noi. Molti vi cadono, no, in questo rischio certo e permanente, e si trasformano in persone risentite, scontente, senza vita. ci sono anche dentro le nostre comunità, ci sono tra i praticanti, ci sono tra quelli che hanno sempre fatto determinate cose, guai se gliele tocchi, insomma, ci sono anche un po' di questi aspetti dentro di noi, magari in misura piccola, sfumata, però l'altro giorno ho chiesto così amichevolmente a un prete che conosce bene quest'altro prete, ho detto: ma come sta questo? Gli ho fatto il nome e mi ha detto: è un po' che non si vede. Come un po' che non si vede? Beh, gli è capitato qualcosa che l'ha fatto chiudere in casa per un po' di giorni, senza uscire. E adesso pare che sta superando questo risentimento, insomma. E però ce ne vuole ancora, perché se incontra quella persona lì che gli ha fatto non so che cosa, non è sicuro di... E io ho detto: ma quanto ci vuole ancora? E insomma, bisogna capire. Ma se uno si mette davanti a Gesù, se uno si mette davvero con tutto se stesso dentro l'annuncio evangelico, quanto ci mette a sciogliere un risentimento, cioè bisogna comprendere tutto, per amor del cielo. Ma come si fa, come si può o come si dovrebbe riportare la consapevolezza? Oggi è di questo fratello, domani può essere mia, cioè non è che posso dire ne sono esente, perché bisogna ogni volta rigenerare questi atteggiamenti. Ecco. Quindi tutta la comprensione, tutta la pazienza, però anche la chiarezza di dire e di mettere a fuoco, no? Quello che c'è in gioco, come fa uno a chiudersi in casa, cioè, hai un ministero da svolgere, hai un mandato da, non so, cioè, ripeto, con tutta la comprensione, che da una parte accoglie questa fatica, però anche con un'opera che e con legami che dovrebbero favorire e rendere più veloci certi processi, ecco, perché più segno di grande libertà interiore. Ecco. Poi ognuno di noi fa i conti con l'opposto, ecco, in un modo o in un altro, ma... E se noi analizzassimo il malcontento che c'è in giro e riuscissimo anche in alcune riflessioni che offriamo alla nostra gente a mettere a fuoco bene quello che c'è in gioco, forse daremmo una scossa, una spinta a diventare più evangelici, a sperimentare una gioia che viene dal Vangelo, non dalle circostanze, e quindi a favorire, dal punto di vista del cammino spirituale, una maggiore scioltezza, e a motivo di queste, grazie a questo, a favorire un cambiamento, un modo di essere nella comunità cristiana, nella società, eccetera. Chi cade in questi atteggiamenti, persone risentite, scontente, non corrispondono alla scelta di una vita degna e piena, che invece questa vita degna e piena corrisponde al desiderio di Dio per noi e corrisponde esattamente, in conclusione del paragrafo 2, a quella vita nello spirito che sgorga dal cuore di Cristo risorto. Ecco, noi mettiamo a fuoco questi aspetti, e più li mettiamo a fuoco e più intercettiamo la vita, e più la accogliamo, la interpretiamo, oggi a me, domani a te, cioè oggi sono io che devo essere accolto, compreso, domani sei tu, e insieme, come gettando continuamente una rete che al tempo stesso apre a nuove possibilità e smaschera atteggiamenti nascosti o atteggiamenti palesi che poi chi li vive difficilmente ne chiede perdono, anzi, li autogiustifica. E questo rende indurito il tessuto delle nostre comunità e fa sì che si polarizzino dei blocchi che appunto non si sbloccano ma si contrappongono. Invito ogni cristiano, paragrafo 3, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo, o almeno a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cercarlo ogni giorno senza sosta. E anche chi fosse nella situazione più difficile è risvegliato e richiamato dal fatto che nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. Cita qui un passaggio dell'esortazione apostolica di Paolo VI nel 75, Gaudete in Domino. È il Papa dell'Evangelii Nuntiandi, Gaudete in Domino, è il Papa della gioia del Vangelo. La costante, originale, incancellabile è sempre questa. Dobbiamo farla emergere, dobbiamo renderla capace di sostenere un dinamismo sempre nuovo. Però mentre facciamo queste puntualizzazioni, ognuno di noi può far venire in evidenza alcune situazioni di persone che conosce, alcune situazioni di gruppi anche magari un po' radicalizzati nelle nostre comunità, parrocchie, comunità pastorali, eccetera. Ma può anche far venire alla luce qualche residuo di sé, ecco, perché anche l'operatore pastorale, anche la persona consacrata, non è che sono nella perfezione di questo processo. Quindi il coraggio di interpretare evangelicamente come squarcio verso la gioia quello che uno ha dentro, insomma. Quando nella fragilità una persona si consegna, c'è la libertà e la gioia. Quando nella fragilità una persona si indurisce, una fragilità che può essere anche legata non tanto a qualche costume particolare, ma può essere legata anche semplicemente a una mentalità che non si rinnova. Interessante, io sono stato in queste domeniche d'agosto a celebrare in chiese in cui si celebra la domenica una volta al mese e una volta in settimana feriale, ecco. E una costante del parroco dice: ma qui non si capiscono, qui non si amano, qui non, adesso lo traduco con le mie parole. Come facciamo ad assumere questa situazione? Continuiamo semplicemente a ripetere quei pochi gesti che possiamo ancora ripetere? E dobbiamo innescare una logica diversa, dobbiamo ripartire dall'origine, dobbiamo ripartire dal kerygma proprio, svolgere il tema o proporre ancora più la gioia del Vangelo e ripartire dal principio. E anche qui, altro punto, in questa sequenza di punti, il Papa suggerisce anche una preghiera. Emerge questo, emerge proprio in forma di preghiera qui. È il momento per dire a Gesù che cosa? Ecco la preghiera. Siamo al paragrafo 3. Signore, mi sono lasciato ingannare. In mille maniere sono fuggito dal tuo amore. Però sono qui un'altra volta per rinnovare la mia alleanza con te. Ho bisogno di te. Riscattami di nuovo, Signore, accettami ancora una volta tra le tue braccia redentrici. Che bello se questa preghiera diventasse, non dico come una giaculatoria perché è un po' più lunga di una giaculatoria, ecco, ma diventasse l'espressione con cui noi viviamo ogni nostra fragilità. Può essere la preghiera di uno che ritorna alla fede dopo tanti anni di lontananza. Può essere la preghiera anche di chi ha consacrato la vita al Signore, e giorno dopo giorno, in un modo, in un altro, in tanti modi anche non immediatamente interpretabili, tocca con mano qualche distanza, ecco, dal Signore, perché noi non siamo mai pienamente come Lui ci vuole. E il Papa aggiunge anche qualche considerazione oltre la preghiera stessa. Ci fa tanto bene tornare a Lui quando ci siamo perduti. Insisto ancora una volta, Dio non si stanca mai di perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia. Questo lo dice sullo scenario della Chiesa, ma lo può dire dentro una famiglia, per esempio, lo può dire dentro ogni comunità. Anche nei cambiamenti delle destinazioni dei preti, anche nei cambiamenti delle varie forme di responsabilità o membri di fraternità. A volte trovi qualcuno che è proprio chiuso, no, io con questa persona no, piuttosto vado via. Come piuttosto vai via? È un fratello. Eppure ci sono queste durezze, queste, magari motivate da qualcosa che è capitato, però noi non possiamo fermarci. Non possiamo fermarci ai dati di fatto e non possiamo farli diventare muri indistruttibili, continuamente confermando, continuamente ribadendo le solite ragioni, i soliti perché, e non hanno nulla del sapore del Vangelo. Hanno solo il sapore della durezza del cuore. E poi fa un passaggio il Papa tra quello che Gesù ha detto, quello che Gesù ha fatto, è il Vangelo in atto, no? È il Vangelo che è Gesù in atto, ecco. E quello che ognuno di noi, se si lascia riagganciare dalla logica evangelica, al di là delle sue ragioni, vere o presunte, deve disporsi a vivere. Colui che ci ha invitato a perdonare 70 volte 7, Matteo 18, ci dà l'esempio. Egli perdona 70 volte 7, che è un modo per dire una misura che non si può numerare, che non si può misurare, senza condizione. Torna a caricarci sulle sue spalle una volta dopo l'altra. E anche qui la possiamo riprendere, questa la possiamo rileggere dentro il tessuto della fraternità. Se abbiamo incontrato una preghiera, tra virgolette, l'abbiamo vista, l'abbiamo fatta nostra, incontriamo anche una logica di fraternità da incarnare dentro le situazioni concrete. Come fa lui, colui che ci ha invitato a perdonare 70 volte 7, dobbiamo fare noi con fratelli e sorelle. Ma sapendo che non possiamo mai essere noi chi fa il primo passo, Certo, nei confronti del prossimo magari sì, ma perché se aspetti che l'altro faccia il passo, non lo fa lui, non lo fai tu, non lo fa lei, non lo fai tu, no? Ma tu, al momento del primo passo nei confronti di un fratello o di una sorella, sai che il primo passo è quello di Gesù. Io non sono mai il principio del perdono. Il principio del perdono è Gesù. Se mi metto in questo flusso, anch'io perdono. Egli, Gesù, ci permette di alzare la testa e ricominciare con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, accada quel che accada, nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti. Vedete come questi passaggi sono anche questi e tanti altri. Dovremmo stare qui un mese e non riusciremmo. Ma come sono aderenti al vissuto, come sono aderenti al concreto, come leggono quello che passa nel cuore, quello che dimora, quello che purtroppo tante volte resta nel cuore. Ecco. Lo leggono, lo assumono, lo interpretano, offrono comunque sempre la possibilità di sciogliere, di superare, la possibilità di, con questi passaggi, di fare spazio alla gioia del Vangelo. La gioia del Vangelo non è un concetto, è un dono. E il dono genera un processo. Nel momento in cui mi tocca da vicino, anch'io divento destinatario del processo, ma divento anche responsabile del processo, partecipe del processo. E ci sarà il momento in cui altre persone avvieranno un processo nel senso positivo e non un processo come giudizio, un processo favoriranno, faciliteranno un processo di sperimentazione di gioia del Vangelo per te. In una delle chiese in cui sono entrato in questi giorni, anzi in due, cioè una da fuori prima di entrare e l'altra dentro. Il parroco attuale, c'era il nome di un sacerdote, il primo che ho visto è stato all'esterno e ho chiesto: ma chi è? Io non l'ho conosciuto, quindi ho detto: chi è? E invece di rispondermi chi è, mi si è risposto: gli hanno tirato i sassi, adesso l'hanno messo la targa. Poi dopo un po' di giorni entriamo in un'altra chiesa, cioè sono lì molto, un tessuto proprio molto vicino, sono, e entriamo e dentro c'era la foto di questo e un altro che aveva a che fare con tutte queste chiese. No? E io non ho domandato nulla perché mi era già stato detto, il parroco che è entrato dopo di me mi torna a raccontare la storia, detto, me l'ha già detto. Ma per dire come a volte deve passare, deve, non dovrebbe, ma insomma passano anni prima che alcuni processi di gioia, di libertà, di fraternità ritornino dentro le nostre stesse comunità parrocchiane, in questo caso parrocchiane. Però proviamo a pensare cosa ha provato questo qui, questo confratello, quando la gente lì non fisicamente, ma comunque anche un po' fisicamente lo massacrava. Ecco, cosa ha provato? La gioia del Vangelo si diffonde per chi e grazie a chi, insieme destinatario, insieme soggetto responsabile, entra in questa logica nuova che viene comunque da un altro, viene da Gesù. E assume man mano tutto ciò che nella realtà anche pesante delle nostre comunità continua ad esserci. Lo assume non perché ne prende atto, lo assume perché entra nel suo processo di vita e vi si dispone. Ma che dire che non c'è un posto ideale dove andare e riuscire, perché allora sì, ci sono le condizioni per, ci sono le condizioni per il Vangelo, no, è il Vangelo che genera le condizioni, è il Vangelo che ricrea le condizioni. Noi andiamo come evangelizzatori, poi veniamo bloccati. Quando siamo nelle difficoltà non partiamo più dal Vangelo, partiamo dal lamento, partiamo dalla contrapposizione, partiamo dalla fatica, partiamo tutte cose che si possono comprendere umanamente, ma a cui non ci si deve arrendere. Se ti arrendi, spegni anche quel poco di gioia che c'è nel tuo cuore, che c'è stata nel tuo cuore. Se invece assumi il processo, lo rigeneri e ti rigeneri in esso, allora si dilata lo spazio della gioia. Facciamo un altro piccolo passo. Il Papa riprende un brano del profeta Zaccaria che invita alla gioia, esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Testi che la liturgia ci offre, testi o simili che la liturgia ci offre nel tempo d'avvento in modo particolare, come profezia di un mondo diverso, di condizioni diverse. Ma forse l'invito più contagioso è quello del profeta Sofonia, che ci mostra lo stesso Dio come un centro luminoso di festa e di gioia che vuole comunicare al suo popolo questo grido salvifico. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un Salvatore potente, gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. E forse in queste parole di Sofonia non c'è solo qualcosa che il Signore può fare, vuole fare e fa, ma c'è forse, non so, anche il Signore che viene, il Signore che ti vede così come sei, e non può provare tutto quello che sei, tutto quello che fai, ma al solo vederti con la sua tenerezza gioisce per te, non perché sei come lui vuole, ma perché tu ci sei. Questa è una ramificazione ulteriore, una consapevolezza ulteriore. Gioirà per te e ti rinnoverà. Al solo vederti, come fa un papà, una mamma con un bambino piccolino, come ha fatto il padre misericordioso, al solo vedere, e non gli ha neanche chiesto conto. Anzi, si può dire che nella gratuità ha sperperato anche lui, suscitando l'ira del fratello maggiore, del figlio maggiore. Che mi sembra molto bello questo momento in cui tu vedi, anche tu puoi essere così. Magari hai avuto qualche difficoltà, magari c'è stata qualche incomprensione, magari se ci sono tanti magari, ecco. Ma se tu guardi una persona così come Dio la guarda, tu esulti perché e gioisci, gioirà per te e tu gioisci per questa persona. Oggi è questa, domani è un'altra, cioè, ma non perché si passa in rassegna chissà chi e non perché si volge lo sguardo chissà dove, ma perché si coltiva un atteggiamento del cuore, una disposizione del cuore che sempre si rinnova, si approfondisce e attinge il sentimento profondo di Dio. esulterà per te con grida di gioia. Il Signore toglie ogni tristezza. Al solo guardarti, al solo incontrarti, ti toglie la pesantezza della tua condizione. Questa, secondo il Papa, è la gioia che si vive tra le piccole cose della vita quotidiana, come risposta all'invito affettuoso di Dio nostro Padre. Ci sono dei momenti nella vita in cui dici, ma adesso questo incontro come sarà, come non sarà, cioè, un po' di cosa mi dirà, cosa potrò dire io, cioè, e dopo basta uno sguardo, basta un gesto, basta una calamita interiore. E però così è Dio. E se tu credi al Vangelo, incontri il Vangelo vivente che è Gesù e rende felici i tuoi giorni. Io mi fermerei qui, a questo punto. Per un verso è un po' didascalico questo modo di procedere. Per un altro verso però spero, mi auguro, che serva a suggerire a ciascuna di voi, o il Signore lo farà indipendentemente da queste mie parole, ma come custodire, come accogliere prima ancora, custodire e poi moltiplicare e poi trasmettere ad altri questa gioia del Vangelo, questa gioia che è il Vangelo, sapendo che non abbiamo a che fare sempre con un mondo sporco, insomma, che sta anche talvolta dentro di noi, nessuno esente da questo. Però l'opera che Dio dilata, che il Padre nel Figlio continuamente rinnova, ci permette di entrare, il Papa lo dice un po' più avanti, dopo lo riprenderemo nel pomeriggio, entrare, partecipare anche noi in questo fiume di gioia. Il fiume, tu non lo fermi. Io non so cosa vuol dire che il fiume non ti fermi, non lo fermi. Ecco. E non si cancella dalla vicenda personale questa cosa qui. Ecco. La gioia del Vangelo che sgorga dalla rivelazione del Padre nel Figlio, dalla rivelazione che il Figlio ha fatto riguardo al mistero nascosto del Padre e quindi anche di se stesso, prima ancora, nella potenza dello Spirito genera un fiume di gioia. Perché fermarla? Ma c'è qualcuno che potrà fermarla per sempre? No, no. La potrà fermare per un po'. La potrà disperdere per un po'. Ma non la potrà distruggere. Dovrebbe distruggere Dio e il Figlio suo, venuto nella nostra carne. E qui sta tutta la verifica del nostro rapporto con il Signore Gesù. È vero che tu sei la mia gioia? Quanto e come, in che misura, perché sì, perché no, perché quando. E questo è il processo di verifica degli esercizi spirituali. Non è un processo teorico, non è una lezione in merito, è questo processo che mi sembra che questo documento provoca e di cui fa prendere coscienza e a cui io cerco di contribuire in questo modo. Ecco. Non so se è il modo più indovinato, è il modo di cui sono capace. Ecco. Quindi, se avessimo un termometro positivo per misurare la gioia, potremmo dire quanto lasciamo agire il Signore nella nostra vita. Abbiamo un termometro, però abbiamo dei sintomi e abbiamo comunque dei criteri per Va bene. Basta così. Per adesso.